E allora, una cosa che vorrei dire prima di iniziare, l'ho detto all'inizio, lo ripeto anche adesso, visto che siete tutti, di essere puntuali perché essendo estate vorremmo incominciare alle 10:30, in modo tale che riusciamo anche ad uscire di qua leggermente prima e con un po' di meno caldo addosso, anche perché la temperatura la tenderà ad alzare. E allora, siamo pronti a ricevere qualcosa da Dio? Non perché ancora non abbiamo ricevuto. Ho detto, abbiamo fatto l'antipasto, ora c'è un attimo il cibo un po' più duro. Ci mangiamo una bella fetta di carne, va bene? E poi ci pigliamo il caffè dolce dopo. Allora, da dove partiamo? Genesi dice. Due sere fa il Signore mi ha spinto a fare qualcosa che non avevo mai fatto in vita mia. E non lo so perché, ma in questo momento Dio mi spinge a fare cose strane. E forse ci dobbiamo abituare che con Dio si fanno anche cose strane. E sono stato una notte intera, ma non me l'aspettavo, in veglia di preghiera con lui. Stavo pensando a cosa dovevo predicare domenica e il Signore mi ha incominciato a parlare dalle 11:30 circa fino alle 5 del mattino, ininterrottamente. E quello che c'è stato, perché stavo pregando il Signore, ma noi sentiamo che questo è un tempo nuovo per la Chiesa, ma esattamente tu cosa vuoi fare? Da dove vuoi partire? Dove vuoi farci arrivare? Perché ci sono delle cose che intuiamo, ci sono delle cose che magari noi percepiamo anche come ministri, come servi, o che anche il popolo percepisce. Però quello che è importante è in questi due culti. Vorrei predicare proprio su questo. L'importante è che noi, se facciamo un cammino, lo facciamo con Dio e con la presenza di Dio. Ed esattamente andiamo dove il Signore vuole farci andare, non dove noi vorremmo andare. La Chiesa non è il luogo dove devi adempiere i tuoi desideri. La Chiesa è il luogo dove dobbiamo adempiere il sogno di Dio. Amen. E il sogno di Dio non è detto che sia il nostro sogno. E quindi dobbiamo capire qual è il sogno di Dio. Perché molte volte veniamo qui in chiesa per adempiere quello che nel mondo non abbiamo avuto. Ma il Signore vuole far adempiere alla Chiesa il suo sogno. E io mi sto innamorando del sogno di Dio. Amen. E vorrei trasmettervi quest'amore. E il titolo del messaggio di stamattina è Un popolo che serve. E questo è qualcosa di meraviglioso. La Chiesa ha bisogno di capire qual è la sua identità. La Chiesa ha bisogno di capire e comprendere qual è la visione che Dio gli ha dato. La Chiesa ha bisogno anche di capire qual è la strategia che il Signore vuole dare. Dio vuole fare qualcosa di importante in mezzo a noi. Dio vuole fare qualcosa di importante con noi. Ripeti insieme a me. Dio vuole fare qualcosa di importante in mezzo a noi. Dio vuole fare qualcosa di importante con noi. E questa era la visione che Dio diede al popolo di Israele quando uscì dall'Egitto. E vediamo cosa dice l'Apostolo Paolo, perché dobbiamo capire esattamente, l'Apostolo Pietro, scusate, io ce l'ho con Paolo, ma Paolo e Pietro, poi ci fecero pure una chiesa insieme. Allora, vediamo un attimo, prima Pietro, la prima lettera di Pietro al capitolo 2, perché qui troviamo esattamente l'identità, la visione e lo scopo della Chiesa, in questi due versi. Ma voi, dice l'Apostolo, siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, verso 9, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi, attenzione, che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Amen. Ecco, qui troviamo proprio l'identità e la visione che Dio ci ha affidato. Per prima cosa vediamo al verso 10 che Dio ha detto qualcosa di importante. Al verso 9 prima dice che siamo stati chiamati dalle tenebre alla luce. Quindi la prima cosa che Dio ha fatto è quello di farci uscire dalle tenebre di questo mondo, di farci uscire dal peccato, di trasformare la nostra natura di peccato in una natura redenta con la presenza di Cristo dentro di noi. Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla luce, per cui la prima cosa, il primo passo è questa nuova nascita che noi abbiamo avuto in Cristo. È un popolo che deve servire Dio, deve avere l'identità nella nuova nascita, che non è soltanto la salvezza, ma è l'appartenenza alla famiglia di Dio, l'appartenenza al popolo santo, che è la Chiesa. E quello che poi è incredibile, che continua al verso 10, voi che prima non eravate un popolo, ma ora infatti dice siete il popolo di Dio. Dobbiamo vederci popolo di Dio, dobbiamo vederci Chiesa, dobbiamo vederci la sua Chiesa. Noi, quello che dobbiamo comprendere è che siamo salvati singolarmente, perché Dio ci incontra personalmente, ma veniamo inseriti in un corpo, per cui il nostro cammino da credenti non è più un cammino isolato, non è più un cammino della solitudine. Perché Dio ci ha incontrato singolarmente? Perché noi eravamo soli. Ci è venuto a prendere dalla nostra solitudine, ci è venuto a prendere dalla nostra inutilità, ci è venuto a prendere dal nostro senso di colpa, ci ha incontrati nella nostra condanna e Lui ci ha messo dove? In Cristo. E che cos'è Cristo? È il suo corpo, affinché non fossimo più condannati, affinché fossimo redenti, affinché fossimo liberi dai condizionamenti esterni del peccato, perché Dio sta chiamando il suo popolo nella libertà per poterlo servire, per poter proclamare la sua meravigliosa luce a questo mondo che va nelle tenebre. Chi è d'accordo? Amen. E quindi tu sei chiamato e inserito dentro un corpo, non sei da solo. E dentro questo corpo Dio ti ha affidato una visione, una missione. Ora cerchiamo di calare quello che sto dicendo nel contesto della nostra realtà, nel contesto in cui viviamo. Perché è chiaro che Dio ha dato una visione alla sua Chiesa di essere luce del mondo, alla Chiesa universale. Però poi ci sono tante chiese, ok, che non è che sono tanti corpi di Cristo, è un unico corpo con tante membra. E una chiesa locale diventa una parte del corpo universale di Cristo. E a ogni chiesa locale Dio affida una missione specifica, che è diversa. Grazie a Dio la nostra chiesa è diversa da altre. E sono contento che sia così. E deve essere così. Io non devo essere la fotocopia di nessuno, perché Dio ha chiamato me e ha chiamato noi, è perché abbiamo uno scopo e siamo parte, non il tutto, del piano che Dio ha per l'umanità. E non a caso Dio chiama alcuni credenti in alcune realtà locali e altri li chiama in altre realtà locali, perché magari quella chiesa è fatta per la chiamata di alcuni credenti, la nostra chiesa sarà fatta per la chiamata di altri credenti. Ed è chiaro, dobbiamo avere chiaro esattamente cosa Dio vuole fare con noi, qual è la visione che Dio vuole dare alla nostra comunità. E in quella notte il Signore mi ha fatto ricordare tutto quello che io ho sentito in questi, quanti anni sono che sono qua? 8-9, un muscurdai già, sì, 8-9 credo, anni, da quando il Signore mi ha inserito in questo corpo. E la prima cosa che il Signore mi ha ricordato è che siamo una chiesa profetica. Che significa questo? Che una cosa che avviene nella nostra comunità è che riusciamo ad accogliere tutti coloro che sono feriti, che sono stati feriti dal mondo, che sono stati feriti anche molte volte involontariamente dal corpo di Cristo. E quello che il Signore fa è che succede qualcosa. Quando una persona entra in questa chiesa, vuoi o non vuoi, Dio incomincia a guarirla. O che se ne rende conto, o che non se ne rende conto. Perché? Perché Dio ha messo questa unzione in questa chiesa. Altre chiese hanno altri tipi di unzioni. E alcuni non si rendono conto di questa guarigione e molte volte combattono contro questo, dicendo: ma io non mi rendo conto che sono così. Alcuni dicono: da quando sono arrivato qui sto peggio. Sì, perché molte volte quando il medico incomincia a disinfettare la ferita, che fai? Urli, no? Perché quell'operazione fa male. E quindi c'è un momento che se Dio deve curare le nostre ferite, stiamo peggio, per poi stare finalmente bene. E questa è una peculiarità che Dio ha dato alla nostra Chiesa, questa è una missione che Dio ha dato, guarire le pecore ferite. Poi c'è un'altra parte che Dio ci ha rivelato nel tempo, la Chiesa missionaria, cioè una Chiesa che annunci il Vangelo attraverso cose che magari sono differenti da come lo fanno gli altri. Non ha importanza, perché Dio non ha dato un solo modo per raggiungere il Vangelo. Paolo ha detto: io mi faccio tutto a tutti per conquistare qualcuno. Ok? Quindi si faceva greco con i greci, giudeo con i giudei, gentile con i gentili. E quello che il Signore ci sta rivelando è proprio il fatto di poter essere una chiesa anche che dia una risposta alla società, che sia un punto d'appoggio per la società, che sia un centro dove molti possono venire qui anche per parlare, per esporre i loro problemi. E stiamo incominciando ad aprirci a questo. E poi un'altra cosa che il Signore ci sta facendo vedere è portare ogni credente a scoprire i doni che Dio gli ha dato. Perché non possiamo servire Dio se non sappiamo esattamente quello che Dio ha preparato per noi. Non possiamo servire Dio se non abbiamo chiare le opere che Dio ha preparato per noi, la forma che Dio ci ha dato e i doni che Dio ci ha dato. E l'altra cosa è riscoprire il soprannaturale e la potenza dei doni dello Spirito. Amen. Questo è qualcosa che il Signore vuole fare, perché Dio opera nel suo popolo col soprannaturale. Dio non opera con mezzi naturali. Dio non convincerà nessuno con il mio ragionamento. Dio convincerà tutti quanti ad arrendersi alla presenza sua esattamente quando Lui si manifesta. E quando Lui si manifesta, parla meglio di me e parla meglio di noi. Amen. Come si arriva a questo? Vedete, l'esempio che il Signore mi ha fatto notare stamattina è proprio quello di Mosè quando incominciò il suo cammino con il popolo di Israele. E la prima cosa che troviamo in Esodo 4, 22 è quando Mosè ricevette da Dio il mandato e gli ha detto: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e tu andrai davanti a Faraone e dirai: lascia andare mio figlio perché mi serva. Ora vedete, lo scopo della Chiesa è quello di servire Dio. E noi dobbiamo scoprire il modo come Dio vuole che noi lo serviamo, perché ognuno di noi lo servirà in maniera diversa. Ma quello che è importante comprendere è il significato di questa scrittura. Chi era Faraone? E che cosa rappresenta Faraone? Il diavolo. Lo spirito di questo mondo. Cosa rappresenta Mosè? Il servo di Dio che va a liberare il suo popolo. E quindi figura di Cristo. Ok? Cosa rappresenta Israele? Noi, la Chiesa. Ed è quello che Gesù ha fatto, infatti, 2000 anni fa sulla croce, quando poi morì e andò nell'Hades. Sapete cosa è successo lì? Una battaglia incredibile, perché lì Cristo è andato a combattere contro il demonio per far sì che lui togliesse le grinfie dall'umanità. Perché lì ha detto il Signore Gesù: il mio sacrificio è stato compiuto, io ho pagato con il mio sangue, adesso lascia andare libero il mio popolo. Infatti dice la Bibbia che Satana in quel momento è stato giudicato da Dio ed è stato spogliato da Gesù Cristo da ogni autorità in Cristo Gesù. Amen. E questo è quello che Dio ha compiuto. Ed ecco quella meravigliosa frase che abbiamo cantato oggi. È compiuto. Non lo deve fare più, l'ha già fatto. Amen. È compiuto, è stato fatto. Già Gesù è andato dal Faraone e ha dichiarato che tu sei libero per poterlo servire. Solo che noi dobbiamo camminare in questa libertà. Vedete, quando Mosè è riuscito a liberare il popolo di Israele, e quando Faraone appunto fu costretto dalla potenza di Dio ad arrendersi, come d'altronde il diavolo poi si è arreso alla potenza di Dio, che cosa è successo? Guardiamo a questo punto di qua. Intanto voglio ricordare un fatto importante, perché questo ci servirà per capire quello che Dio vuole. Cosa faceva Israele in Egitto? Era schiavo. Perché era in Egitto? Perché appunto il periodo della carestia, conoscete la storia biblica, no? Il periodo della carestia portò Giacobbe e tutta la sua famiglia in Egitto, e quello è stato un tempo di benedizione, in quanto in quel momento l'Egitto era governato da Dio, da Giuseppe e dal faraone, che era realmente ispirato a dare fiducia a Giuseppe. Ma qualcosa è cambiato poi in Egitto. Cambiarono i faraoni e cambiò una dinastia, soprattutto dei faraoni, che furono nemici del popolo di Israele. E c'è scritto che dal fatto che Israele era accettato e ben voluto dagli egiziani, perché la presenza di Israele aveva fatto sì che l'Egitto fosse l'unica nazione che non fosse colpita dalla carestia, cioè è stata colpita ma non è morta durante quella carestia. Aveva non soltanto il cibo per sé, ma il cibo per sfamare gli altri, grazie all'intuizione che Giuseppe ebbe. Ma poi cambiarono le circostanze e gli egiziani videro la presenza di Israele come un problema. E infatti è scritto in Esodo 1:13 che gli egiziani costrinsero i figli di Israele a servirlo, a servire con asprezza, cioè con durezza. Servirono l'Egitto con durezza. E il diavolo ha costretto i figli di Dio ad una schiavitù molte volte, per non farli entrare nel progetto di Dio. E Satana, in alcuni momenti della nostra vita, senza che noi ce ne accorgiamo, ci distrae dal proponimento di Dio e ci fa servire lui con durezza e con asprezza, quando noi entriamo nella carne, quando noi ancora non comprendiamo il progetto di Dio, quando noi non siamo ancora interessati a Dio, succede che lui subito ci incatena. E come lo fa? Già l'ha fatto quando noi non conoscevamo Dio, perché con il peccato ha legato l'uomo, e l'ha legato in tre aree: nello spirito, perché lo spirito con la presenza del peccato è stato separato da Dio; nell'anima, perché questa ha causato separazione nelle relazioni con gli altri; e nella terra, perché anche la terra è stata colpita dal peccato e quindi non ha dato più i prodotti in maniera spontanea, e quindi la società che incatena l'umanità ad essere schiava del sistema sociale. E ancora oggi noi viviamo in questa condizione. E attraverso questi tre punti il diavolo tiene schiavo non solo l'umanità, ma cerca di tenere schiavo anche il popolo di Dio. Mi capite? E allora Israele era il popolo di Dio, ma era schiavo. E ora dobbiamo comprendere esattamente una cosa, perché Dio ci ha liberato da questa condizione di schiavitù. Ci ha liberato dalla schiavitù di questo mondo, dove noi siamo anche molte volte vittime del sistema sociale. Ci ha liberato dalla schiavitù e dal condizionamento delle nostre ferite e dalle conseguenze di quando noi eravamo separati da Dio. Per quale scopo? Ascoltate bene, aprite le orecchie, per farci riacquistare la dignità di essere suoi figli, per poterlo servire. Amen. E infatti, quando Mosè è andato dal faraone, ogni volta che si presentava, diceva sempre questa frase: lascia andare libero il mio popolo per servirmi. Ora, perché è importante questo? Perché è indispensabile che la Chiesa capisca che Dio non ha chiamato a servire solo i ministeri, ma tutto l'intero popolo. Dio non ha detto lascia libero Mosè, Aaron e Miriam, che erano i tre, diciamo, sacerdoti del popolo di Israele, per servirmi. Ma ha detto una cosa importante: Israele è il mio primogenito. La Chiesa è il primogenito di Dio. La Chiesa, possiamo dire che è il figlio primogenito di Cristo. Siamo i primogeniti. Non vi vedo convinti. Siamo i primogeniti. E sapete qual era l'unzione della primogenitura? Era l'unzione chiamata del doppio. Cioè, il figlio primogenito aveva il diritto del doppio dell'eredità rispetto agli altri figli. Sapete quale eredità Dio ti ha dato in Cristo Gesù? Non il doppio, ma tutto. Tutto. E quando i credenti non capiscono questo, l'altra volta al culto dei giovani, questo Belcefo lì ha avuto una parola che Dio gli aveva rivelato molto importante. Dice, ha detto lui, molti credenti si fermano a guardare il contorno di quello che Dio ha fatto. Ma se guardiamo al centro, scopriamo che c'è Cristo e che Cristo ci ha dato tutto. Molti guardano il contorno, cioè cosa Dio può fare nel mio problema. Ma se guardiamo quello che Dio ha fatto, scopriamo che in Cristo Gesù noi abbiamo ricevuto liberazione, che in Cristo Gesù abbiamo ricevuto pace, che in Cristo Gesù abbiamo ricevuto forza, che in Cristo Gesù abbiamo ricevuto giustificazione, che in Cristo Gesù abbiamo ricevuto redenzione. Quindi, pecore mie, non è più tempo di camminare così, ma è tempo di camminare a testa alta. Amen. Non più schiacciati dalla condanna, ma sappi che la tua condanna è stata messa in croce e che Cristo Gesù è andato dal tuo faraone a reclamare la libertà tua. Amen. Cosa succede? Devo essere breve stamattina perché ci devo riuscire. Che quando il diavolo si convince di lasciarti libero perché avviene qualcosa, che quando noi accettiamo Cristo nella nostra vita, lui è costretto a mollare la presa, così come Israele è uscito dall'Egitto e Faraone ha mollato la presa su Israele, succede qualcosa. Esodo 14 verso 5, se lo volete prendere. Che bello vedere che ormai non ci sono più Bibbie di carta, ma tutto nei cellulari. Però praticamente vorrei vedere pure le Bibbie di carta, perché qualche volta mi viene il dubbio cosa guardi nel cellulare. Ok. E allora, poi, Esodo 14, 5. Quando dissero al re d'Egitto, cioè quando i principi dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo. E quelli dissero, che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più. Attenzione, perché questo è quello che succede nel mondo delle tenebre. Quando tu comprendi lo scopo che Dio ti ha dato per la tua vita, quando tu inizi a camminare verso il proponimento che Dio ti ha dato, purtroppo sappi che all'inferno il diavolo tiene le sue conferenze con i suoi demoni e dice, siamo stati costretti perché non potevamo fare niente, ma questa chiesa, queste persone non ci serviranno più. Allora cosa possiamo fare affinché possano tornare indietro? Verso 9, gli egiziani dunque li inseguirono. E quindi molte volte succede nel nostro cammino, ed è quello che dobbiamo comprendere, che benché siamo liberi, dietro c'è una potenza nemica che ci insegue perché vorrebbe farci tornare indietro. Ed è la battaglia che l'apostolo Paolo chiama tra lo spirito redento e la nostra carne che non è redenta, perché il diavolo quello che fa è andarti a bussare nelle parti deboli della tua vita affinché tu possa tornare indietro e rigettare il proponimento di Dio. E vedete, Quello che succede? Gli egiziani li inseguirono. Cosa oggi ti insegue affinché tu non possa servire Dio? Cosa sono gli egiziani che ti inseguono? Cosa rappresenta? Rappresenta il tuo passato. Molte persone sono inseguite dal loro passato. Questo passato che ritorna sempre in mente. Mi ritorni in mente? Ok. In questo caso brutta come sei, no? Giustamente. E ci ritorna sempre in mente perché il nostro combattimento è qui, come stamattina abbiamo detto. E il nostro passato ci insegue, le nostre ferite ci inseguono, le nostre delusioni ci inseguono. Tutto ciò che teneva legata la nostra vita ci insegue. È come se tu vedi, se ti giri indietro, e qualche volta è importante renderci conto, è come se tu vedi un esercito con tutte le catene che tu ti eri tolto, che ti insegue per rimettertele a collo. E sapete una cosa? Qual è il messaggio che Dio ha voluto fare comprendere al suo popolo? Perché questo inseguimento non finirà mai. Non finirà, cioè rassegniamoci, non finirà. Qual è la tattica per far sì che il diavolo non ci imprigioni di nuovo? E ora lo scopriamo. Per prima cosa, guardiamo cosa succede quando il nemico si avvicina e ci insegue. Esodo 14:10. Quando il faraone si avvicinò ai figli di Israele, e i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco gli egiziani marciarono alle loro spalle, ecco. Allora i figli di Israele ebbero una grande paura. Quando esci dal culto della domenica, convinto, con le idee chiare, che tu devi servire Dio, e incominci a dire, sì, questa è la volta giusta, dai, sono forte in Cristo. Cioè, lo puoi ripetere quante volte vuoi, sono forte in Cristo, ma se non hai una rivelazione del cuore, appena vedi gli egiziani alle tue spalle, ti cacchi sotto, cioè... È inutile che ci giriamo intorno, va bene? Appena vedi il nemico che ruggisce, hai paura. Come ebbe paura il popolo di Israele? Che cos'è la paura? La paura è la fede di credere in quello che il diavolo dice o ti fa pensare. È una fede al contrario. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La paura è una fede basata sulla certezza delle cose che noi non vorremmo sperimentare, ma forse crediamo più in quello che non vogliamo sperimentare che non in quello che Dio vuole farci sperimentare a volte. Ed è una battaglia che si svolge nella nostra mente, dove sconfinano sempre pensieri negativi. E per sconfiggere la paura dobbiamo concentrarci su quello che Dio dice di noi. Amen? Perché, per prima cosa, l'amore di Dio sconfigge la paura. E quello che Dio dice di noi sono sempre parole d'amore, sempre parole di propositività, dove ci dice il messaggio di quello che noi siamo, di come Lui ci vede. Il diavolo ti fa vedere una cosa inutile e Dio ti dice, tu sei la pupilla dei miei occhi. Perché poi Dio è così romantico. Cioè, per me, il Signore, vedete, quando parla, è così dolce. Infatti, perché molte volte si dice che nelle chiese si convertono più le donne che non gli uomini? Perché le donne sono sensibili al romanticismo e Dio è un Dio romantico. Ci credete? Ma attenzione, perché come è anche romantico, Dio è anche un Dio che corregge. E quando corregge, non lo fa in maniera romantica, lo fa con decisione, sempre con amore, ma con determinazione, con la forza di un padre che ama i suoi figli, dove quando corregge c'è la parola dura, ma il cuore morbido. Ed è quello che ti fa arrendere poi. Ora vedete, loro gridarono, ma non è che il loro grido fu un grido di fede, fu un grido di disperazione, perché al versetto 11 dissero a Mosè, mancavano forse tombi in Egitto per portarci al morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto, lasciaci stare che serviamo gli egiziani, quindi già si erano pentiti, no? Erano pentiti pure loro, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Quello che il diavolo ti fa è questo scherzetto nella mente, che tu, dicevo poco fa, esci da un culto, da una riunione convinto di quello che devi fare per Dio, perché Dio ti ha portato chiarezza. E poi il diavolo ti incomincia a mettere attraverso tutto quello che vivi durante la settimana, durante il giorno, perché tu non stai poi alla presenza di Dio. Cioè, parliamoci chiaro, la presenza di Dio per noi è soltanto un optional ogni tanto la domenica quando vengo in chiesa e quando vengo nelle cellule. Okay? Se noi non stiamo in contatto con Dio, è chiaro che i lacci del diavolo ci fanno cadere. Perché se la nostra fede viene dall'udire la voce di Dio, se io non odo la voce di Dio, odo la voce di qualcun altro. E là è la nostra decisione. Chi devi udire? La voce di Dio. Chi devo imparare ad ascoltare? La voce del pastore. Perché, dice Gesù, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le chiamo per nome. In un altro Vangelo ha detto: le mie pecore addirittura conoscono il suono della mia voce. Chi ascolta Dio sa riconoscere Dio, e chi ascolta Dio sa riconoscere anche quando parla il diavolo. Amen? Perché chi non ascolta Dio non sa riconoscere quando parla il diavolo, e il problema è proprio quello, che crede poi nelle sue paure. Ma chi conosce Dio, ascolta la voce di Dio, sa esattamente riconoscere quando il diavolo si presenta e lo caccia via con l'aiuto dello Spirito Santo. Amen. Allora, riprendiamo. Vedete, noi dobbiamo imparare a rimanere fermi in quello che Dio ci dice, nel progetto di Dio, senza vacillare, fermi nel cammino, fermi nel sogno di Dio. Infatti cosa dice la Bibbia? Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E cosa fa Mosè? Versetto 15. Il Signore disse a Mosè, perché pure Mosè poi, secondo me, in quel momento fu preso dalla disperazione: Signore, ma che dobbiamo fare qua? Ok? Perché qua c'ho il mare davanti, il popolo qua attorno che si lagna, che mi vuole lapidare, gli egiziani là da un passo che ci stanno ammazzando. E quindi pure lui gridò a Dio. Però guardate cosa gli dice il Signore. Mosè disse al popolo ciò che Dio subito gli ha rivelato nel suo cuore. Perché una cosa incredibile di quest'uomo era che sapeva ascoltare Dio. Vedeva le difficoltà, vedeva il nemico, vedeva il popolo che se lo voleva sbranare, ma sapeva anche ascoltare Dio. E disse una cosa importante, ed è questa la parola chiave per noi stamattina. Non abbiate paura. State fermi in quello che Dio aveva detto. E vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visti quest'oggi, non li rivedrete mai più. E il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete be quiet, tranquilli. Ok, finalmente ho detto una parola in inglese giusta, non ci vuole niente. Molti dicono si fa per dire, ok. Comunque, vedete una cosa? Quello che è importante è proprio questo, la rivelazione. Non abbiate paura, dobbiamo rimanere fermi in quello che Dio ci ha detto senza vacillare. Fermi nel cammino e fermi nell'adempiere questo progetto di Dio. E questa è una cosa importante. Come si rimane fermi? E andiamo verso i tre punti conclusivi. Dio ha fatto qualcosa di importante. Ha detto a Mosè una cosa. Perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. E qua è un controsenso. Cioè, dobbiamo rimanere fermi? Perché Dio dice di mettersi in marcia? Perché rimanere fermi non significa rimanere statici. Il rimanere fermi significa rimanere fermi nel cammino che Dio ha detto. Cioè quella frase che Dio disse a Lotto quando uscì da Sodoma: non ti voltare indietro, vai avanti. Rimani fermo verso l'obiettivo che ti ho dato. E quindi alzati, fai alzare il popolo, cioè cambia il modo di pensare del popolo. Fratelli, noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Dobbiamo incominciare a vederci come Dio ci vede. Dobbiamo incominciare a capire che noi siamo il popolo di Dio in cammino verso questo mondo. Perché il mondo appartiene alla Chiesa, non appartiene al nemico. E anche se Satana, il principe di questo mondo, è stato giudicato, e quando Cristo tornerà, verrà a regnare con la sua Chiesa per almeno 1000 anni. Amen. Ma non è che è finita lì, perché poi Dio regnerà per sempre. Quindi nel proponimento di Dio, anche se questa piccola parte dell'universo è scappata al suo controllo, nel progetto di Dio c'è riprendersi il controllo, e lo farà tramite la sua Chiesa. Amen. E tu fai parte di questo progetto. Quindi non voltarti indietro. Perché se tu continui a camminare in quello che Dio dice, hai fede in quello che Dio dice, i tuoi nemici non avranno più controllo su di te. Li vedrai camminare sempre che ti inseguono, ma non avrai paura, perché sai che davanti a te c'è Dio, e dietro di loro, quello che dice questo capitolo dell'Esodo, c'era una colonna di fuoco che gli faceva paura. Amen? Che è la presenza di Dio. Ed è bellissimo quel verso in un salmo che dice che Dio è la nostra retroguardia. Amen? Perché Dio ci dice, è fantastico, cammina alla mia presenza. E quindi lui va avanti. Ma altresì è pure dietro. Perché Dio onnipresente può essere davanti, dietro e attorno. Dio non ha problemi di limiti e di spazio, fortunatamente. E quindi Dio è il tuo capitano, e Gesù si è presentato così, ma anche il tuo scudo, colui che ti protegge dietro. Amen? Colui che ti protegge dietro è colui che ti protegge davanti ai dardi infuocati del nemico che ti tira alle spalle. Quindi, o Chiesa di Dio, noi siamo stati liberati. Amen? E quindi questo è importante. Cosa dice Dio a Mosè a quel punto? Stendi, cioè alza il tuo bastone. Va bene, fino a qua ci siamo. Che cos'è il bastone? Rappresenta la fede. Alza la tua fede. E poi stendi la tua mano. Uno pensa, verso gli egiziani, così scoppano a terra tutti quanti, mi aveva un problema. No, verso il mare. Cosa rappresenta la mano? L'autorità. Fede ed autorità vanno insieme per adempiere il progetto di Dio. Non è un'autorità che usiamo a muzzo, ma un'autorità che usiamo quando Dio ci dice di usarla. E per liberare il popolo, Mosè ha dovuto fare fronte alla fede e all'autorità. E per entrare nel progetto di Dio, tu devi avere fede e avere chiaro che in Cristo Gesù c'hai l'autorità per regnare. Amen? E quello che è successo è che il mare si è separato. Guardate cosa ha detto Dio a Mosè. Cioè, alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo affinché il popolo possa entrare in terra asciutta. Ora, quello che è importante che comprendiamo questa parte. Quando Dio ci chiama a servire, non sempre Dio ci farà fare cose logiche. Qua non c'era nulla di logico. Il sovrannaturale non è qualcosa di logico. Se tu vuoi comprendere come Dio si vuole muovere, non lo comprenderai mai. Perché una volta Dio parla a un cieco e recupera la vista. Un'altra volta Gesù sputò in un occhio di un cieco. Un'altra volta prese del fango e io lo impiastrò. Cioè, non c'è niente di logico in quello che faceva Gesù. Attenzione però, tu non fare queste cose strane, ok? Nel senso, perché non voglio essere malinterpretato. Però ci sono delle cose, molte volte, che Dio ci fa compiere che non hanno logica. Perché quando Dio ci dice di credere in ciò che noi non crediamo, non è logico. Quando Dio ci dice di entrare nella resa a Lui, nel non guardare le circostanze attorno a noi, ma di guardare a Lui, non ha niente di logico. E quindi noi dobbiamo basare la nostra fede sull'ubbidienza a Dio. Perché Mosè ubbidì a Dio. Non si mise a discutere, Signore, ma scusami, aspetta un attimo, perdonami. Ok, intanto mi stai dicendo di parlare davanti a un mare. Quindi questo non ha nessuna capacità logica. Poi mi stai dicendo che quello che io farò dividerà il mare, e anche questo non è niente di logico. Ma lui là non aveva tempo per pensare. Là o ubbidiva a Dio e faceva quello che Dio gli ha detto e metteva la sua fiducia in Dio, o sarebbero stati uccisi tutti quanti. E così il Signore ti vuole abituare a avere i suoi pensieri, ad essere in linea con Lui, perché tu, se cammini in fede ed ubbidienza a ciò che Dio dice, vedrai sempre le sue meraviglie e mangerai del frutto del paese. Quando Dio dice nell'Antico Testamento al suo popolo: santificatevi perché io farò meraviglie in mezzo a voi, sapete che cos'è questo tipo di santificazione che Dio, di cui sta parlando? È una santificazione della nostra mente, dei nostri pensieri. Dobbiamo avere i pensieri di Dio. Dobbiamo ubbidire a quello che Dio dice, perché l'ubbidienza viene dalla fiducia che noi poniamo su un Dio di amore. Non viene dal fatto che Dio ci condanna, o se noi disubbidiamo Dio si incavola e ci distrugge, perché non appartiene più al Nuovo Testamento questa visione di Dio. È una grazia dell'Eterno che noi non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni verso di noi non si sono esaurite. Grande è la sua fedeltà. E quindi la mia obbedienza si basa su questa rivelazione che, guarda caso, non è nel Nuovo Testamento, ma era nell'Antico, in virtù di quello che Cristo ha fatto. E quindi oggi è il tempo che incominciamo a entrare in questa visione. Se Dio lo dice, per certo lo farà, e io ci credo. Amen. Se Dio lo dice, per certo lo farà, e io ci credo. E quando Dio parla al tuo cuore, ha già parlato. Tu devi credere a quello che Dio dice della tua vita. Dobbiamo credere che tutti noi possiamo servire Dio, e dobbiamo scoprire dove, come possiamo servirlo. E l'altra parte, camminare. Non dobbiamo stare fermi. Camminiamo. Non dobbiamo strantuliarci tra un culto e l'altro, entrando durante la settimana in un turbine dove rimaniamo fermi e dove ci dimentichiamo di Dio. Cammina alla mia presenza, disse Abramo. Cerchiamo la presenza di Dio, ma questo lo svilupperò la prossima domenica. E poi un punto importante. Tutto il popolo è passato. Tutto. E in questo momento, davanti a voi, io dichiaro, per la potenza di Gesù Cristo, che tutta la Chiesa imparerà a servire Dio. Amen. Queste dichiarazioni sono sante e legittime, perché sono nel cuore di Dio. Amen. Dio lo dice, Dio l'ha detto. Concludendo, cosa vuoi vedere? E cosa vuoi vedere stamattina? Gli egiziani che ti inseguono o il progetto di Dio per te? Vuoi una risposta? Ok. Cosa vuoi vedere stamattina? Il peso della condanna che il diavolo ti mette o la liberazione che Dio già ti ha dato? Attenzione, non ho detto la liberazione che Dio vuole darti, la liberazione che Dio già ti ha dato, perché tu sei libero. Amen. E vedete una cosa? Salmo 23, verso 5 e 6, mi piace moltissimo. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Dio sta dando un nuovo orizzonte a noi, sotto gli occhi di quei nemici che ci inseguono, e quelli sono arraggiati perché noi crediamo in quello che Dio vuole fare con noi. Però c'è una cosa importante: cospargi di olio il mio capo, l'unzione che ti copre i pensieri. Cospargi con olio il mio capo. E tu hai bisogno di quest'olio, hai bisogno dell'elmo della salvezza, hai bisogno che qui ci sia protezione. E lo sai come lo ottieni? Che quando il diavolo incomincia a darti pensieri che non sono tuoi, perché lo sai che non sono tuoi, incomincia a sentirti connesso con il corpo di Cristo. Chiama il tuo fratello, chiama il tuo amico, chiama il tuo animatore di cellula, chiama chi vuoi, basta che chiami e dici: prega per me, perché in questo momento sono sotto attacco. Manda pure, se vuoi, un messaggio su WhatsApp, non ha importanza, ma lancia il tuo grido d'aiuto, cioè suona la tromba in Sion, cioè la Chiesa deve imparare che quando qualcuno è sotto attacco deve gridare: allarme, c'è il nemico, qualcuno faccia qualcosa, pregate per me. Perché non si può rimanere sotto quella pressione per un'intera settimana, perché poi entriamo qui senza propositività, senza progettualità, senza aspettativa. È quello che anziché vediamo, quando entriamo, anziché quella croce che è libertà e redenzione, vediamo soltanto la croce del pronto soccorso. Questo non è il pronto soccorso. Questo è l'esercito di Dio che deve combattere per liberare. Amen. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Non forse, certo, è una certezza perché Cristo te l'ha dato. E io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Il gruppo lode può incominciare a salire. E un ultimo verso che la parola di Dio sempre ci benedice. Luca 1, versetto 70. Quando Zaccaria annuncia la venuta del Messia, dice qualcosa di meraviglioso. Come Dio aveva promesso da tempo, per bocca dei suoi profeti. E questo, Dio per questa Chiesa l'ha promesso da tempo, per bocca dei suoi profeti. Tanti profeti sono venuti in questa comunità dicendoci cosa Dio si aspetta da noi. Guardate un attimo. Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, che era Cristo Gesù. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre. Qual era questo giuramento? Verso 74. Di concederci che liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Amen. E questo è il messaggio che Dio vuole dare alla sua Chiesa. Questo è il messaggio che Dio vuole dare al suo corpo. Alziamoci in piedi, ricordiamoci, Lui ci ha liberato dalla mano dei nostri nemici affinché lo possiamo servire senza paura. Amen. Fratelli cari, questo deve essere il progetto della nostra vita. Questo deve essere il progetto che noi dobbiamo guardare ogni giorno. Questo è quello che Dio vuole compiere attraverso di noi. E stamattina vorrei invitarvi realmente ad adorare il Signore, affinché la presenza di Dio possa darci quella certezza nel cuore che noi siamo liberi per poterlo servire. E vogliamo in questo momento prendere insieme il controllo di noi stessi, come Chiesa, come corpo, perché realmente il Signore vuole fare meraviglie in mezzo a noi e le vuole fare attraverso di te. Nel mio cuore in questo momento sento che la presenza di Dio vuole parlare alla sua Chiesa. E vi prego un attimo di non distrarvi, non voglio vedere movimenti, perché Dio non si manifesta nel disordine, Dio si manifesta nell'ordine. Se vogliamo che Dio parli, dobbiamo rispettarlo. Perché una volta qualcuno mi ha dato questa immagine: lo Spirito Santo è come una colomba. La colomba, quando c'è confusione, vola via, ma se c'è pace incomincia a passeggiare. E noi vogliamo sentire quello che Dio vuole dirci. E nel mio cuore in questo momento, sento che Dio vuole liberare nell'anima, perché già nello spirito l'ha fatto, persone che avevano ricevuto una chiamata da Dio. Dio aveva profetizzato su di te, non so chi tu sia. Dio aveva profetizzato su di te parole meravigliose, avevi chiaro il progetto di Dio, perché il Signore praticamente te l'aveva rivelato. Il Signore te l'aveva rivelato personalmente, te l'aveva confermato attraverso altri. Ma il diavolo ti ha attaccato. E tu oggi non hai più chiarezza, ovvero pensi che non ti appartenga più. Il Signore ha detto una cosa: quello che io ho detto avverrà. Le circostanze possono soltanto farlo tardare, ma quello che io ho detto avverrà. E dentro la tua vita incomincerà una nuova stagione. Perché ciò che ti è stato rubato io te lo sto ridando. Ciò che ti è stato tolto io te lo sto dando. E il Signore sta dicendo a questo suo figlio, o a questa sua figlia, perché, ti ripeto, non lo so con chi sta parlando in questo momento, che tutto ciò che Dio farà sarà una restaurazione nuova, sarà un'opera nuova, perché Dio vuole portare a compimento quello che ha iniziato. Il nemico ti ha inseguito, ha rubato, ha distrutto, ma io sono qui davanti a te e sto riedificando ciò che lui ha distrutto. Oggi è il tempo della tua liberazione, oggi è il tempo della tua libertà, e questo riguarda ora tutta la Chiesa. Oggi è il tempo che, se impariamo ad ascoltare la sua voce, vedremo la gloria del Signore. Vedremo la gloria del Signore. Vorrei invitare tutti quelli che si sentono liberi di adorare davanti a Dio, per essere riempiti dalla sua presenza, di venire qua avanti. Non faremo preghiera o ministrazione, ma vorremmo proprio adorare Dio liberamente e dichiarare la sua santità, il suo progetto per noi. Perché sto dicendo questo? Perché noi dobbiamo camminare. Il venire qua avanti è un camminare, è un segno profetico di quello che Dio sta dicendo. Dobbiamo imparare a uscire dai nostri posti, dalla nostra tranquillità, dalle nostre rive sicure, e incominciare ad andare dove non si tocca, dove l'acqua è alta, perché il Signore vuole immergerti nel fiume della sua potenza, vuole immergerti nel fiume della sua presenza.